Rosmini pensava che empirismo, sensismo e idealismo, tutti inquinati dal soggettivismo, avevano portato la filosofia in un vicolo cieco. Era dunque necessario recuperare la fiducia dell'uomo nella sua capacità di raggiungere la verità. Ritornare all'oggettività, dimostrare l'esistenza di una verità inalterabile dal soggetto conoscente perché oggettiva per sua stessa essenza. Rosmini partì dal dibattuto problema della conoscenza umana, che per lui non si esaurisce nell'agnosiologia, ma tende al fondamento della certezza, via ontologica al pensare in grande, all'essere in tutta la sua estensione. Anteponendo il problema ontologico e metafisico a quello gnosiologico, il roveretano appronta un'antropologia radicata nell'essere triadico. La persona, punto di incontro di gnosiologia e metafisica e partecipe dell'assoluto valore dell'essere, ha dignità metafisica. Il concetto rosminiano di persona rappresenta l'esito più rilevante di una lunga storia filosofica, intrecciatasi alla vicenda semantica della parola, prosopon, persona, ipostasi, dalla nozione fittizia e ludica di greci e romani alla persona non più metaforica, ma soggetto sostanziale sussistente, individuale ed individuata della patristica. Rosmini distingue la persona, ente principio, dall'individuo, ente termine. Mentre l'individuo è una sostanza in quanto è una, indivisibile, incomunicabile e ha tutto ciò che si richiede per sussistere, la persona è un individuo sostanziale intelligente, in quanto contiene un principio attivo, supremo ed incomunicabile. Nella definizione, a ben guardare, emerge sempre il sostrato ontologico. La persona non è meramente una sostanza, né meramente una relazione, ma una relazione sostanziale quale si trova nell'ordine intrinseco dell'essere. Tanto la parola soggetto quanto la parola persona esprime l'ordine intrinseco dell'essere in un individuo senziente e però ha per base una relazione fra il principio intrinseco, onde dipende la sussistenza dell'individuo e onde muove tutta la sua attività e tutto il resto che è nell'individuo stesso e che viene da quel principio sostenuto ed attivato. Ecco allora il principio di persona. Tutto ciò che è, ma non è persona, non può stare senza che ci sia una persona. Unica e irripetibile nella sua singolarità, la persona è la potenza di affermare tutto l'essere. Anche la persona umana è dominata dalla legge del sintesismo, che vale ovunque sia essere. L'innata idea dell'essere, il primo logico o ideologico, distinto dal primo teosofico o ontologico, che è l'essere sussistente infinito, è la forma oggettiva dello spirito, il quale non fa altro che ricevere il lume che lo rende intelligente. L'essere ideale, con le sue qualità di universalità ed eternità, è immanente al soggetto, ma come oggetto, come vero oggetto, lo trascende, lo rende intelligente e lo ordina all'essere assoluto. L'uomo può quindi aprirsi all'infinito e la limitazione del soggetto di fronte all'oggetto apre la strada alla metafisica e alla trascendenza. L'essere ideale oggettivo, intuito dall'intelletto, e il sentimento fondamentale, cui dà vita l'abbraccio tra anima e corpo, sono i fondamenti di tutto l'uomo naturale. Ente sensitivo e intellettivo che, da un lato, tende come a suo termine intelligibile all'essere ideale, dall'altro si porta verso il reale come a suo termine sensibile. La ragione, poi, l'atto col quale l'essere oggettivo viene applicato al soggetto umano, ha la facoltà di unire l'ideale ed il reale, l'essere e il sentimento, in modo da formare un'unica realtà, l'uomo. Sentimento fondamentale corporeo e essere ideale si unificano in una unità profonda che costituisce l'io e che Rosmini chiama sentimento fondamentale senza attributo. Rosmini così concilia l'intelletto e il senso. E nello stesso tempo supera il dualismo essere idea con un movimento dialettico per il quale l'unicità fonda tre categorie o modi dell'essere unico: all'essere ideale colto dall'intelletto, all'essere reale colto dall'esperienza sensibile, egli aggiunge un terzo, il morale, che è bene in quanto amabile e libera volontà o amore, necessario per passare dal pensabile o possibile all'atto o all'attuato. Anche l'ente finito intelligente, anche la persona umana, in quanto essere col suo termine, è uno nell'essenza e trino nelle forme, le quali costituiscono la persona nella sua essenza, potenza e sviluppo dinamico. Tranne la illimitatezza e le relative qualità, tutto ciò che è nell'ente infinito è anche nell'ente finito. E questo, un reale che ha l'essere, è costituito per la legge del sintesismo dai tre termini che sono le tre forme dell'essere. La persona umana, dotata di libertà e volontà intelligente, è l'ente più elevato del mondo finito, il solo ente reale al quale è comunicato l'essere ideale, il lume della mente che lo costituisce intelligente. Solo nella persona c'è compresenza delle tre forme dell'essere, solo essa è capace di esistenza propria. La persona è reale, intuisce l'ideale e tende incessantemente alla pienezza morale. Soggetto intellettivo e volitivo ad un tempo, la persona raggiunge il suo fine, l'essere e Dio, attraverso l'agire che procede dalla libera volontà. Prima che la volontà si determini, non c'è il bene, c'è la verità. Tutto ciò che è vero per l'intelletto è bene per la volontà, e nella volontà amorosa, che segna il passaggio dall'essere a dover essere, la persona compie un triplice movimento: esce da sé per amare, si svuota di sé per lasciarsi amare, si mette in comunicazione accogliendo le differenze. Ciò che è reale ed intelligibile è anche essenzialmente amabile, e nell'integrazione sintesistica dell'intelligenza dell'essere nell'amore dell'essere che avviene nell'atto morale, la persona acquista l'impronta del valore. Scrive Rosmini: quando l'uomo intuisce l'essere ideale, dice si partecipe della verità. Quando egli prende l'essere ideale per norma dei suoi sentimenti e delle sue azioni, in quanto da sé dipendono, egli dice si fornito di virtù. In quanto poi, condotto dalla norma dell'essere ideale, preso nella sua universalità, egli giunge ad amare e a godere della pienezza dell'essere, egli dice si beato. Verità, virtù, beatitudine sono adunque i tre termini dell'umana persona e i fonti purissimi da cui a lei scaturisce la sua eccellenza, la sua dignità e la sua supremazia. Di qui si ricava chiaramente, continua Rosmini, che ogni attentato volto a spogliare l'uomo della verità o della virtù o della felicità è una lesione del diritto formale che è la persona. Ogni persona è iscritta nell'essere, al di fuori del quale è il nulla, e solo nell'orizzonte dell'essere si disegna il suo destino e si compie la sua vocazione. La persona è essenzialmente morale, ed essendo l'essere morale essenzialmente libertà, anche l'atto volontario d'amore costituente la persona finita è esso stesso libertà essenziale. La libertà, definita da Rosmini il culmine dello spirito umano, è una delle prerogative più sacre dell'uomo. Sacra come la persona con la quale si identifica. La persona creata libera è così eccellente che non può sottomettersi a nulla fuorché alla verità, ci dice Rosmini. La libertà è davvero il principio supremo dell'uomo in grado di orientare la volontà verso la pienezza del lume della ragione. Ecco, fatta questa breve premessa sulla persona, passiamo ora all'altro aspetto, al diritto. Innanzitutto Rosmini definisce il diritto una facoltà di operare ciò che piace, protetta dalla legge morale che ne ingiunge ad altri il rispetto. Egli così mette in rilievo il concetto più elementare e meno contestabile, il piacere. E così la eudemonologia, innervata alla morale, costituisce il momento iniziale del diritto. Scrive il Roveretano, il piacere, preso nel suo più ampio significato, il bene eudemonologico, quando è protetto dalla legge veniente dall'oggetto, costituisce il diritto. Il diritto è una entità etica ed economica, in cui coesistono morale ed utilità, proprio come avviene nella persona umana, che è la realizzazione sostanziale del diritto. Configurandosi il diritto come una facoltà eudemonologica e morale, ne viene che la scienza giuridica è intermedia tra l'etica e l'eudemonologia e, pur essendo pienamente distinta dall'una e dall'altra, non ne è separata. Ma anche se appartiene alla sfera eudemonologica, il diritto non è una mera facoltà eudemonologica, giacché questa non potrebbe mai definirsi un diritto se non venisse protetta e difesa dalla legge morale che proibisce a chi che sia di intaccarla. La legge morale, che è l'aspetto, che è la legge di giustizia, garantisce l'aspetto oggettivo del diritto e ne costituisce la forma, mentre l'eudemonologia, definita da Rosmini la scienza della propria felicità, apporta la materia e rappresenta il momento soggettivo del diritto stesso. La nozione rosminiana del diritto consta di 5 elementi concorrenti. L'esistenza di una facoltà soggettiva, o meglio di un'attività soggettiva. L'esistenza di un'attività personale che si esercita dal soggetto mediante una volontà razionale, che è poi la libertà. Un esercizio di questa attività non inutile, ma buono all'autore di esso. Un esercizio di tale attività lecito, cioè non opposto alla legge morale. Una relazione con altri esseri razionali a cui incomba il dovere di rispettarlo. L'esame di questi 5 elementi permette a Rosmini di elaborare una nozione più esplicita e puntuale del diritto, tale da potersi porre come principio della stessa scienza del diritto. Egli dice: una facoltà personale o potestà di godere, operando o patendo, un bene lecito che da altre persone non deve essere guastato. Quindi Rosmini definisce il diritto non con formule vuote o astratte, ma in relazione a un soggetto di diritto, la persona appunto, e questo significa che unica è la fonte dei due elementi. L'elemento personale che si trova nell'uomo è la volontà intelligente, per la quale egli diviene artefice delle proprie operazioni. Nessuno dei due elementi, la persona e il diritto, si riduce all'altro. Nessuno dei due è superiore all'altro, non c'è gerarchia. Ma si tratta di sintetizzarli in modo che nella loro unità dinamica e integrale ci sia compresenza, ordine e rispetto dei valori concorrenti. La persona è libertà essenziale e diritto essenziale. La fondazione del diritto, sta in ciò che racchiude insieme la ragione dell'autorità e dell'obbligazione. L'entità che ha il diritto è necessariamente ciò che è il diritto, è lo stesso soggetto del diritto. Il principio attivo supremo della persona, la volontà nella quale consiste e che si caratterizza come adesione all'essere ideale, è la stessa attività del diritto. Per cui intelligenza e volontà sono elementi necessari al diritto, che è dunque antropologicamente fondato. Solo la persona sussistente ha ed è insieme il diritto. Persona e diritto coincidono come le loro definizioni, unica essendo la fonte dei due elementi. Poiché la perfezione ontologica dell'essere si attua nella persona, in questa, quale sostanza concreta di giustizia e libertà e misura dell'ordine sociale, si trova la sede prima di ogni diritto. Anzi, la persona umana è lo stesso diritto umano sussistente. Tutto converge verso l'unità del fine cercato e perseguito in unità di pensiero, volontà e sentimento. E verso questa unità metafisica converge e ne è assorbito anche il diritto, che svela così il suo carattere sintetico quale attività umana spirituale radicata nell'unità dell'essere. Il diritto entra nell'attività morale, nella sfera dello spirito, unica essendo il principio del diritto e della morale, e cioè l'essere ideale. La persona dunque è diritto essenziale, l'essenza stessa del diritto. L'avente il diritto è la persona stessa soggetta del diritto. Conviene dunque dire, volendo parlare esattamente, ci dice Rosmini, che la persona dell'uomo è il diritto umano sussistente, quindi anche l'essenza del diritto. Allora possiamo dire che la persona umana è un diritto vivente, protetto dalla legge morale, che nell'incontro con l'altro riceve il comando di non lederlo, di non disturbarlo nel suo cammino verso l'essere. Essa è tale dal concepimento alla fine naturale, come diritto sussistente e portatrice di dignità infinita, è sacra e inviolabile, anche nella debole presenza di una nuova vita che chiede di essere accolta e amata, anche nella fragile precarietà di una vita al tramonto che chiede sostegno e amore, anche nell'infinitamente piccolo e nella fragilità estrema si svela lo stesso immenso essere. Come avevano capovolto la morale trasformando l'obbligato nell'obbligante, sensismo e soggettivismo avevano anche rovesciato la scienza del diritto. E allora, solo ristabilita la morale, fermatane immobilmente la base e con questo stesso salvato anche il diritto e la doppia eccellenza delle azioni umane, cioè l'etica e la giuridica. Per raddrizzare morale e diritto, Rosmini fa appello all'essere che è per sé oggetto e fonda la sua teoria del diritto sul primato metafisico della persona e sulla dottrina morale. Basata sull'essere oggettivo, necessario come necessaria la morale. Non può esistere diritto senza morale, e la morale non si poteva restaurare senza ascendere o pensiero fino alla teoria dell'essere oggettivo. Rosmini restituisce così al diritto individuale e sociale la dignità di scienza fondata sulla giustizia e riconduce a questa, che è cosa non manufatta dagli uomini, tutto l'agire della persona. Egli ci dice pertanto che un mero capriccio non può mai essere l'oggetto di alcun diritto. Il diritto, in definitiva, deriva dalla legge morale scaturente dalla legge oggettiva universale ed è la potenza di operare liberamente entro i confini posti dalla legge della giustizia, che è un aspetto della legge universale del vero. Se si negasse la natura etica della norma, il diritto verrebbe inesorabilmente ridotto a mera forza e perderebbe la sua altissima dignità e la sua peculiare natura. Il diritto è personale o non è? Nella dignità della persona e più propriamente nell'essere ideale che le dà la sua dignità è la ragione universale dei diritti e prima ancora la scaturigine dei doveri. Ed essendo la persona attività suprema per sua natura, è ovvio che le altre persone hanno il dovere morale di non lederla, di non offenderla o sottometterla, spogliandola della sua supremazia naturale. Il diritto è un'attività sussistente. Necessariamente il principio personale o altro a questo principio unito attraverso la proprietà, definita da Rosmini un sentimento, un amore che lega le cose alla persona. Nata dalla sintesi tra persona e natura umana, la proprietà è il principio della derivazione dei diritti particolari, il principio unificatore di tutta l'esperienza giuridica. Nella connessione vitale con l'essere, la persona attinge il proprio sostanziale atto di libertà. L'esistenza della persona è libertà, e la connessione delle cose con se stessa che fa la persona è la proprietà che rende possibile la libertà, e la libertà rende l'uomo persona, la quale con la libertà realizza il suo fine e si protende amorosamente verso l'essere. Scrive Rosmini: ogni attentato volto a spogliare l'uomo della verità o della virtù o della felicità è una lesione del diritto formale della persona. Onorare la persona che incarna il diritto significa rispettare il diritto. Offendere la persona è violare il diritto, violazione che non è solo disobbedienza a una legge, ma un oltraggio a un essere intelligente, uno sfregio della persona. Il diritto è naturale perché risiede nella natura stessa delle cose, nell'ordine intrinseco dell'essere, certamente più forte delle creazioni artificiali dell'uomo. E la ragione, illuminata dal preesistente lume naturale e promulgatrice per naturale vocazione della legge morale universale, è in grado di proporre un retto giudizio sul valore delle cose, dando vita a un diritto oggettivo, giusto e vero perché innervato nell'essere e che può essere assunto dai singoli ordinamenti per fondare in modo coerente e condiviso i diritti dell'uomo.